affamati come pirati.
Accomodatevi, aspiranti pirati,
esclamò Rubio indicando il buffet.
Qui si nasconde il lascia passare che vi serve per proseguire la vostra ricerca, ma per trovarlo dovrete assaggiare ogni piatto, dando prova di essere affamati come veri pirati. Che dire? Che la fortuna sia con voi!
E ci lasciò soli. Per mille mozzarelle! Che profumino! Al centro della tavola c'era persino una forma di grana scolpita che raffigurava un grande vascello pirata!
Forza, gente!
Ci spronò Iena.
Che cosa aspettate? Non so voi, ma io ho una fame bieca!
E si fiondò sul buffet.
Sì!
Esultarono Ben e Trappi correndo a prendere piatti e posate. Io e te limitammo, anche se io ero un po' perplesso. L'oste si era comportato in maniera davvero bizzarra. Prima mi aveva messo una fifa felina, poi si era esibito in una specie di annuncio pubblicitario e alla fine era stato quasi cordiale. Non conoscevo così bene i pirati, ma dietro a quel modo di fare c'era qualcosa che non mi tornava. Vidi che anche Thea era pensierosa.
Rubio ha parlato di un lasciapassare da cercare in questa stanza. Ma dove sarà?
Buona domanda!
Si inserì Iena.
Ho io il piano giusto. Setacceremo il buffet fino all'ultima briciola. Il lasciapassare potrebbe essere dappertutto. A proposito, carissima Thea, gradisci un po' di pizza?
Oh sì, grazie!
Disse lei. Cari bocconcini di grana, non so se lo avete capito, ma Iena ha un debole per mia sorella. A dire il vero, ha anche un debole per la pizza, tanto che nel giro di pochi istanti si era riempito il piatto all'inverosimile. Di fronte a Thea, però, si sacrificò. Arrivò a sfilare due minuscole fettine di margherita dal suo torrione di pizza e gliele mise sul piatto. Per mille mozzarelle! Che generosità!
Grazie,
commentò Thea divertita.
Ogni tuo desiderio è un ordine, Thea,
replicò lui con tono adorante.
Tu adesso nutriti. Penso io a perlustrare la tavola, non si sa mai. Questi assaggi potrebbero nascondere delle insidie.
E tornò a gironzolare intorno al buffet, alla faccia delle insidie. Iena stava caricando un secondo piattone di prelibatezze piratesche. A quel punto mi lanciai anch'io in perlustrazione e invitai i miei nipoti a fare altrettanto. Mi servì una ciotola di zuppa. Il cartellino sul buffet annunciava «Zuppa dinamite corsara». «Certo che sono creativi questi pirati», dissi. «Che nome curioso!» Ma appena mi portai il cucchiaio alla bocca, capii perché quella specialità si chiamava così. Era in assoluto la zuppa di pesce più piccante, pepata e speziata che avessi mai assaggiato. Per fortuna, con tempismo perfetto, nella stanza sopraggiunse l'oste con un grandissimo secchio. «Acqua! Acqua! Acqua!» strillai. Tuffai il muso dentro al secchio, immaginando già il sollievo e la frescura. Sfortunatamente, però, squeak! Il secchio non conteneva acqua, ma una fornitura di acciuga in salsa extra forte. Sig, ma perché, perché, perché capitano tutte a me? Mi ripulii il muso come meglio potevo, mentre Iena ci richiamava all'ordine.
Ascoltate bene, gente! Adesso ci divideremo i compiti. Bene, Trappi, voi cercherete tra gli antipasti. Io ho già spazzola, cioè controllato la pizza. Nessuna traccia del lasciapassare. Ora ispezionerò i crostacei insieme a Thea. Quanto a te, scamorzolo, ti occuperai di primi, secondi e dessert.
Io esitai. Eh? Ma come?
Geronimo, mi sei riconoscente almeno? Mi raccomando, fatti furbo e gioca di strategia. Il lasciapassare deve essere nostro.
Io sospirai. Non sapevo bene che cosa intendesse Iena con quel gioca di strategia, ma mi misi all'opera. Per prima cosa, fece un controllino sotto i vassoi, ma non vidi nessunissimo lasciapassare. Poi decisi di fare una ricerca più attenta dentro i vassoi. Così mi servii un piattino di primi, tre piattini di secondi, sette piattini di dessert. Avevo esagerato, amici. E ovviamente del lasciapassare neanche l'ombra. Stravolto da quella scorpacciata piratesca, decisi di sgranchirmi le zampe all'aperto. Ne avrei approfittato per dare un'occhiata a Spaghetto, che era rimasto ad aspettarci fuori. Quando mi vide arrivare per sciogliergli il guinzaglio, Spaghetto mi fece mille feste. Poi iniziò a leccarmi il muso a centrifuga, attirato dalle tracce di acciughe in salsa extraforte. Ehi, bello! Basta! Mi fai solletico, fermati! Stranamente, Spaghetto mi obbedì. Dico stranamente perché, quando c'è di mezzo il cibo, è praticamente impossibile trattenerlo. Fu così che mi girai, incuriosito. Vidi che il mio cane era concentratissimo su un pirata inserviente, impegnato a spazzare l'ingresso della cambusa del ratto. Scrollai le spalle. Ma che cosa ci trovava di così interessante? Poi capii. Sulla spalla di quel pirata era appollaiato un pappagallo e aveva un osso tra le zampe. Ogni tanto lo sgranocchiava a suon di beccate, facendo frullare le ali soddisfatto. Dallo stomaco di Spaghetto si levò un boato. «Buono, Spaghetto, seduto!» Ma lui abbaiò, scattò in avanti e si lanciò verso il pappagallo. Il pennuto, spaventato, spiccò il volo e svolazzò dentro la cambusa del ratto. Naturalmente il mio cane lo seguì. «Oh, no!» Mi precipitai a rincorrere Spaghetto, ma lui fu più veloce. Sfrecciò davanti al bancone, zigzagò per la cambusa, seminò il panico tra i camerieri, dopodiché si fiondò nella saletta in cui si trovavano i miei compagni. E quando vide che il pappagallo si posò sulla zuppiera della dinamite corsara, Spaghetto provò a fare altrettanto. «No!» squittì, tuffandomi sulla tavola per fermarlo con un placcaggio da giocatore di rugby. Nel farlo, però, atterrai sul pesantissimo mestolo a forma di pesce che volò sopra il buffet e... crac! Centrò la spettacolare scultura di grana spaccandola in due.
«Oh, no!»
esclamarono i miei nipoti.
«Negativissimo, Scamorzolo!»
disse Iena.
«Accidenti!»
disse Tea, costernata. Io ero pietrificato per l'imbarazzo. Era stato un incidente. Cioè, non avevo fatto apposta. Io non volevo e... Un rintocco di gong mi fece trasalire. Attenti a Bonnie Bree! Un secondo dopo, nella saletta, entrarono Rubio Dos Ratos e i suoi. Fecero correre lo sguardo sul buffet, intercettarono la scultura distrutta e aggrottarono la fronte imbronciati. Ero sul punto di svenire. Che cosa poteva succedere ancora? All'improvviso, però, il cipiglio dell'oste si trasformò in un aperto sorriso.
«Non so come abbiate fatto, sorciucoli, ma ce l'avete fatta!»
disse, annuendo con energia. Poi diede il 5 a ciascuno di noi. «Eh? Ma che cosa stava succedendo?» Come se nulla fosse, Rubio raggiunse la forma di grana, frugò al suo interno e ne estrasse 5 braccialetti che subito ci allacciò ai polsi.
«Ecco, i lascia passare per i vostri alloggi. Erano ben nascosti, ma voi siete riusciti a trovarli. Grazie a questi potrete continuare la ricerca del tesoro di Jack Livorat.»
«Evviva, zio G! Siamo sulla strada giusta!»
gridarono entusiasti Ben e Trappi. «Speriamo!» dissi io guardando Tea. Poi il pirata sembrò rivolgersi a qualcuno che noi però non vedevamo.
«Lo spettacolo continua, amici! E dire che su questi roditori non avrei puntato l'ombra di un centesimo.»
Un attimo dopo tornò a noi.
«Oilà, forestieri! Che cosa sono quei musi da molluschi? Festeggiamo, il tesoro vi aspetta!»
A un cenno di Rubio sfoderarono chitarre, pifferi e strani strumenti e improvvisarono un ritmo travolgente.
«Unitevi alle danze!»
esclamò l'oste trascinandoci in un trenino scatenato.
«Approfittiamone prima che arrivi lei.»
«Parlavi di me, carissimo?»
lo interruppe una voce femminile affilata come una sciabola.
«Se la risposta è sì, sono già qui.»
Improvvisamente la musica cessò e i pirati si immobilizzarono come statue di sale. Davanti a noi era apparsa una affascinante piratessa dagli occhi di ghiaccio. Si avvicinò a Rubio e cominciò a battere il piede sul pavimento. Gli disse a denti stretti:
«Che cosa sono questi balletti? Ne abbiamo già parlato mille volte. Devo ripetermi ancora?»
L'oste si fece piccolo piccolo. Poi la roditrice si portò i capelli dietro le orecchie e ci regalò un sorriso smagliante. Quindi, con il tono più cordiale del mondo, annunciò:
«Buon pomeriggio, forestieri. Mi chiamo Bonnie Bree e vi ricordo che i miei corsi di ballo e fitness pirata sono gli unici autorizzati su quest'isola. Ora scordatevi il trenino e le brutture che avete appena visto e prendete nota. Appuntamento tutte le mattine alle 6:30 nella rada del bucaniere, a bordo piscina alle 11 e sullo scoglio del corsaro alle 21.
«Come?»
si chiesero sottovoce Ben e Trappi.
«Corsi di ballo?»
Avrei voluto saperne di più anch'io, ma Bonnie ci invitò a seguirla con un cenno che non ammetteva repliche. Mentre ci incamminavamo verso l'uscita, Rubio disse:
«In bocca al gatto, forestieri! Io tifo per voi. Sono sicuro che presto troverete il tesoro. A proposito, se vi è piaciuta la mia scultura di grana, la trovate in vendita anche nello shop.»
«Shop?» chiesi io, sempre più confuso. «Di quale shop stai parlando?» Ma lui mi tappò la bocca con una zampa e tornò al suo posto dietro il bancone.
«Un, due, tre! Sgranchiamo le zampette e risvegliamo i muscoletti!»
cinguettò Bonnie appena fummo all'aperto.
«Con tutto quello che avete mangiucchiato là dentro, una bella marcetta a razzo nella boscaglia è quello che ci vuole adesso! Siete pronti a seguirmi?»
«Affermativo!»
esclamò Iena balzando davanti a tutti e improvvisando una serie di squat. Bonnie lo incenerì con lo sguardo.
«Ok, bello. Capisco l'entusiasmo e vedo che hai un fisichetto niente male, ma qui il capo sono io, quindi parlo io e il programma fitness lo decido io. Chiaro?»
Nel dirlo, sfiorò l'elsa del suo spadino. Iena tornò al suo posto senza replicare. Da quel momento marciammo in silenzio attraverso la vegetazione. Ma sarebbe stato meglio dire corremmo. Poi sfrecciammo sulla spiaggia e di nuovo ci inoltrammo nella boscaglia.
«Yuppi, bravissimi! Avanti così!»
esclamò Bonnie mentre ci preparavamo a ripetere il giro altre 13 volte. «Aiuto! All'inizio del 14° round non sentivo più le zampe e fui costretto a continuare nell'unico modo possibile, strisciando. Per fortuna la piratessa dagli occhi di ghiaccio non se ne accorse. Imboccò invece un sentierino seminascosto che presto si trasformò in un curato vialetto fiancheggiato da aiuole fiorite. Per mille mozzarelle, ero stremato, ma cosa dico? Spolpettizzato! Avrei tanto voluto buttarmi in una delle aiuole, sperando di sparire tra le zanne di una pianta carnivora, quando udii delle parole che mi riempirono di speranza.
«Ecco i vostri alloggi, forestieri. Siamo arrivati.»
Rimasi a bocca spalancata, e non solo perché non avevo più un briciolo di fiato. La verità è che ci trovavamo in un posto unico, da sogno. I nostri alloggi erano elegantissimi bungalow su palafitte affacciati sul mare. L'acqua era calma e limpida e il tramonto stava tingendo il cielo dell'isola corsara di sfumature arancio e viola. Se non fosse stato per quelle peripezie sulle tracce di Jack Livorat e del suo tesoro, sarebbe stato un luogo perfetto per trascorrerci una vacanza.
«Che cos'è quell'aria babbea?»
sbraitò Bonnie, puntandomi lo spadino sotto il mento.
«A che cosa stai pensando, forestiero? Parla!»
Niente! Ero giusto un po' stanchino, ma giusto un po'. E stavo sognando una vacanza!»
«Non nominare quella parola!»
sbraitò la piratessa.
«Piuttosto vedi di darti una ripulita, mollusco! Puzzi più di una vasca traboccante di forma grog!»
In quel momento, sbucato improvvisamente da un cespuglio, si materializzò un pirata cameriere. Reggeva un vassoio con quattro boccali schiumanti.
«Qualcuno ha detto forma il grog?» Bevete tutti il Formal Grog, il bibitone dei veri lupi di mare, in esclusiva sull'isola Corsara.
Ben e Trappi rifiutarono gentilmente. Thea sgranò gli occhi sbalordita e Iena fece segno di no, svuotando a grandi sorsate la sua borraccia. Bonnie Bree prese il cameriere per la collottola e gli sibilò:
«Sparisci! Lo hanno già bevuto!»
Il pirata si dileguò, mortificato.
«Scusate per l'interruzione»,
riprese Bonnie come se nulla fosse.
«Stavo dicendo, datevi una ripulita, forestieri, e fatevi una dormita. Appuntamento domani alle 6:30 nella rada del bucaniere per la terza prova. Vi aspetto, puntuali e preparati, ok?»
Trappi chiese:
«Preparati per cosa? Non potremmo avere un'anticipazione? Magari un indizio piccolo piccolo, eh?»
La piratessa tagliò corto.
«Nessuna anticipazione, carina. Vedrai con i tuoi occhi a tempo debito.»
Quindi girò i tacchi e sparì. Thea scosse la testa.
«Su quest'isola c'è qualcosa di strano. Mi raccomando, amici, restiamo vigili e teniamoci pronti a...» «Ger?»
mi chiese mia sorella.
«Ger, mi hai sentito?»
Ma io non potevo rispondere, cari bocconcini di grana. Tutte le fatiche e le emozioni di quella giornata avevano avuto il sopravvento e senza nemmeno rendermene conto ero piombato in un sonno profondissimo. Danza a oltranza! 9 ore più tardi, anzi 8 ore e 59 minuti dopo, eravamo di nuovo sulla spiaggia, pronti per affrontare la terza prova, qualunque essa fosse. Se l'avessimo superata, saremmo diventati veri pirati, ma il tesoro, noi eravamo lì per cercarlo. Chissà se ci saremmo mai riusciti. C'era però un problema.
«Bonnie ci ha dato appuntamento nella rada del bucaniere alle 6:30.
Esordì Thea.
«Ma non ci ha detto come fare per raggiungerla»,
disse Ben, completando la frase. In quel momento Trappi trillò.
«Non è un problema, ragazzi. Ci basterà seguire i cartelli.»
In un angolo della spiaggia c'era una segnaletica davvero strana. Delle frecce riportavano queste indicazioni: «Grande spiaggia deserta, 35 minuti a piedi, 7 in motoscafo. Cambusa del Ratto, 7 minuti a piedi. Rada del Bucaniere, 2 minuti. Sbrigatevi. Shop, 5 minuti a piedi, 1 minuto in fuoristrada.» Da dove spuntavano quelle insegne? E che senso avevano? Ma soprattutto, perché nominavano dei mezzi a motore se quella era un'isola deserta? Mentre il mistero si infittiva e il tesoro di Jack Livorat si faceva sempre più lontano, fui assalito dai dubbi. Chi erano quei pirati? E che intenzioni avevano nei nostri confronti? Sentivo puzza di guai, cari bocconcini di grana. Guai grossi, anzi, giganteschi. Iena mi diede ragione.
«Affermativo, Scamorzolo! Questa storia puzza più di un calzino termico dopo una maratona nel deserto. Ma noi ormai siamo in ballo, giusto? E quindi balliamo! Diamo un'occhiata alla rada del bucaniere e qualsiasi cosa accada, restiamo uniti nell'avventura!»
Per mille mozzarelle! Il mio amico ci aveva visto giusto! Ballare era la parola esatta! Ci presentammo alla terza prova seguendo le indicazioni riportate sui cartelli e scoprimmo che la rada del bucaniere ospitava un anfiteatro con tanto di palco e gradoni a semicerchio. Al centro della scena c'era lei, Bonnie Bree, la regina del fitness, circondata da un gruppetto di ballerine pirata. La piratessa dagli occhi di ghiaccio ci raggelò con lo sguardo.
«Forestieri, alla buon'ora! Vedete di sistemarvi sul palco, veloci!»
Poi cambiò tono e con un tono suadente e impostato squittì:
«Benvenuti nella rada del bucaniere. Salutiamo il corpo di ballo dell'isola Corsara con un caloroso applauso.»
Le ballerine si inchinarono di fronte a un pubblico immaginario. Poi Bonnie riprese:
«Oggi vi offriremo uno spettacolo al top. I nostri 5 sfidanti si sottoporranno alla danza a oltranza, la durissima sfida di ballo che ci mostrerà se sono capaci di danzare come veri pirati.
Una prova di ballo?
Chiese Thea. Durissima? Balbettai io.
Ehi!
Si inserirono bene trappi.
Ma che cosa c'entra con il tesoro di Jack Livorat?
Oh, che carini!
Squitti Bonnie Bree, avvicinandosi ai miei nipoti e facendo loro un buffetto.
Questi bocconcini di grana chiedono del tesoro di Jack Livorat. Oh, certo, ne parleremo. Dopo che ci avrete mostrato cosa sapete fare. Siete pronti? Partiamo con la baby dance.
Trappi provò a dire.
Ma noi siamo grandi per la baby dance.
Ben aggiunse.
Infatti noi...
Silenzio, Pulci.
Lì zitti, Bonnie.
Zitti e seguite la coreografia. Vi avviso, se vi vedo sbagliare una mossetta o un saltellino, siete out.
Un secondo più tardi, i miei nipoti furono piazzati al centro del palco e si trovarono ad ancheggiare, saltellare e piroettare su una base musicale scandita da queste parole.
Balla e canta, baby danza, ti sfinisco, adesso è oltranza. Sei piccino, sei carino, ma per me sei un moscerino. Balla, canta, salta, baby, danzerai finché non cedi.
Per mille mozzarelle! Bonnie, seguita dalle altre ballerine, molleggiava sulle zampe con l'agilità di una cavalletta imbizzarrita. Era scatenata! Ben e Trappi, però, riuscirono a starle dietro, imitando ogni suo passo, finché a un tratto... Un rintocco di gong segnò la fine della prova.
Grrr!
Ruggì la piratessa con occhi iniettati di rabbia. Poi si ricompose ed esclamò giù l'iva.
Volevo dire grandiosi i nostri bocconcini di grana. Ok, siete bravini. Certo, se seguiste i miei corsi del pomeriggio a bordo piscina, il vostro stile migliorerebbe, ma per adesso potete andare. Filate, sciò!
Io esultai. Se la prova era superata, allora eravamo a tutti gli effetti dei veri pirati. Quindi non ci restava che affrontare Bonnie e chiederle una volta per tutte dove cercare il tesoro di Jack Livorat. Ma la piratessa aveva altri programmi.
Pensavate che la sfida fosse conclusa, amici? E invece no. La baby dance era solo la prima parte. Ci manca la seconda. E infatti, per concludere la prova... I nostri aspiranti pirati dovranno sfoderare le loro abilità nei balli di gruppo.
Oi, 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 un'altra danza. Basta, per pietà. Scattai in piedi per aprire bocca. Ma prima che potessi dire squeet, Bonnie ci aveva trascinati tutti al centro del palco, spaghetto compreso, battendo le mani.
Dateci dentro, forestieri. Ballerete fino allo sfinimento. Ma vi avviso, chi sviene sarà eliminato all'istante.
Un attimo dopo, l'intero corpo di ballo dell'isola Corsara si piazzò davanti a noi. I 15 agilissimi ballerini di Bonnie ci squadrarono con un sorrisetto spietato. Spaghetto ringhiò, contrariato. Poi partì una seconda base musicale e noi ci ritrovammo in balia di Bonnie e dei suoi scatenati pirati. La piratessa guidava la coreografia e cantava un testo decisamente minaccioso.
Se sei un vero pirata, ti sfido con una spaccata. Capriola con rabbia corsara, e resisti per vincer la gara. Pirati, pirati, noi siamo spietati.
Nel frattempo, i ballerini ci avevano circondato e avevano le spade sguainate. Oh oh! Iena sussurrò qualcosa a Thea, che disse qualcosa all'orecchio di Ben, che bisbigliò qualcosa a Trappi. Poi accadde tutto molto velocemente. Ritirata! Un attimo dopo stavamo correndo a perdifiato verso la salvezza. Fuga nella giungla! Avevamo lasciato la rada del bucaniere a tutta velocità per infilarci nella fitta vegetazione dell'isola Corsara. Non sapevamo dove saremmo andati a parare, ma una cosa era certa. Dovevamo scappare da quei piratacci, anche a costo di rinunciare al tesoro.
Da questa parte, gente!
Esclamò Iena, indicando l'interno dell'isola.
La nostra strategia segreta per ora è veloci e silenziosi come dromedari sul linoleum.
Ci precipitammo dietro di lui, ma in lontananza sentimmo esclamare:
all'arrembaggio!
Mi girai e intravidi Bonnie Bree che brandiva la sciabola guidando i pirati.
Inseguiteli! Metteteci più brivido, più azione! Avanti!
Squeak! Ma che cosa stava dicendo? Più brivido di così? Corremmo come fulmini in direzione nord, finché non ci trovammo tra alberi altissimi.
Foresta delle scimmie, sentiero ginnico,
annunciò Iena, leggendo il cartello che avevamo appena incrociato.
Ehi là, scamorzolo! Sono preoccupato per i tuoi muscoletti stravolti! Va tutto bene?
Provai a rispondere. Benissimo, ma è stato meglio!
Non mollare, Geronimello!
Mi disse Trappi. Poi Thea indicò una scaletta appoggiata a un tronco ed esclamò.
Saliamo!
Ci arrampicammo tra i rami, finché trovammo nella cavità del tronco una strana cassa con degli imbraghi. Iena annunciò.
Forza, indossiamoli! Dobbiamo usare queste liane per raggiungere il prossimo albero. Proveremo a depistarli!
E così si lanciò per primo, esclamando.
Uniti nell'avventura!
I miei nipoti e mia sorella, quando furono pronti, fecero altrettanto. Così io rimasi solo con Spaghetto. Lo imbragai come meglio potevo e senza nemmeno pensare alle vertigini o ai pirati che volevano trasformarci in ciccia per gatti, mi lanciai sulla liana con lui verso l'avventura. Per mille mozzarelle! Fu il mio grido di battaglia. Subito dopo, due zampe toniche e muscolose mi afferrarono, mi riportarono con i piedi in appoggio e liberarono Spaghetto. Era Iena che mi fece cenno di restare in silenzio. Dalla nostra posizione in cima all'albero, vedemmo la marmaglia corsara sfrecciare sotto di noi, senza accorgersi dell'inganno.
Ottimo lavoro!
Mi disse il mio amico, quando i pirati furono passati.
Sono fiero di te, scamorzolo! E ora, hop, 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 dobbiamo proseguire, su!
Ci calammo giù da una seconda scaletta e ricominciammo a correre nella boscaglia. Dovevamo tornare allo squittio dei mari e lasciare l'isola il prima possibile. Ma di lì a poco ci trovammo di fronte all'imprevisto. Davanti a noi si apriva un canyon profondissimo. Per oltrepassarlo bisognava percorrere un ponte sospeso nel vuoto.
È proprio necessario,
esclamai in preda al panico.
Cioè, dobbiamo proprio farlo?
Affermativo, scamorzolo! Non abbiamo scelta!
Appena i miei compagni ci appoggiarono le zampe, il ponte cominciò a oscillare paurosamente.
Squeak! Non ce la faccio!
Piagnucolai. Thea mi spronò.
Reggiti alle corde e non guardare giù, fratellino!
Brrr, che fifa felina!
Non pensare a quanto è alto il ponte, scamorzolo!
Perché è proprio altissimo!
Gridò Iena. Il mio amico era ormai arrivato sull'altra sponda con gli altri.
O a quanto è profondo il canyon, perché è profondissimo! O a quanto sono sottili le corde, perché sono sottilissime!
Ho capito! Basta così! Lo interruppi io. Poi chiusi gli occhi e misi una zampa dietro l'altra e arrivai piano piano a metà percorso, quando feci l'errore di aprire gli occhi. Sulla sponda da cui eravamo venuti era comparsa Bonnie Bree e sembrava di pessimo umore.
Aiuto, zio G!
Esclamò Ben. Orrore! C'erano anche dei pirati dall'altra parte. Avevano legato i miei amici come caciocavalli. E io ero esattamente nel mezzo.
Bene, 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 mollusco!
Esclamò la voce di Bonnie Bree.
Pensavi di cavartela così facilmente? Nessuno abbandona il tesoro di Jack Livorat senza pagarne le conseguenze.
Poi estrasse la sciabola e iniziò a tagliare le corde che tenevano ancorato il ponte. Io provai a correre verso l'altra sponda, mentre Ben e gli altri mi spronavano.
Più veloce!
Ma fu tutto inutile. In pochi attimi le corde si spezzarono e il ponte finì a penzolare nel vuoto. Rimasi aggrappato al corrimano di corda per pochi secondi. Poi, lentamente, persi la presa e precipitai nel vuoto! La fine! Oppure no? Chiusi gli occhi, mentre cadevo giù, 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 sempre più giù, e un attimo dopo... Un momento. Boing, boing? In che senso boing, boing? Perché non ero finito in fondo al canyon? Cos'era questa cosa molleggiata intorno a me? Aprì gli occhi e mi ritrovai dentro a un gigantesco retino elastico, perfettamente mimetizzato tra le pareti del canyon.
Stop!
Trillò una voce che conoscevo fin troppo bene.
Fermate le macchine, stop alle riprese. Abbiamo materiale per montare una promo da paura. Hashtag video al top più hashtag successo stratopico.
Per mille mozzarelle. Ma quella era... Tilly? Squitti, sto sognando, sei proprio tu.
Ehi là, capo, piaciuta l'esperienza?
Esperienza? Sollevai lo sguardo e vidi che Thea, Iena e i miei nipoti mi salutavano dalla cima del canyon, sollevati.
Sei troppo original, capo. L'ho capito, sai, che non sospettavate un bel nulla. Buon segno. È la prova che l'esperienza del resort Sogno Corsaro è super realistico.
Resort? Chiesi io, grattandomi la zucca. Poi, per effetto di quella parola, tutto iniziò a diventare più chiaro. E io iniziai a capire. Altro che tesoro e pirati. Eravamo finiti, senza saperlo, in un villaggio vacanze.
Dai, capo, adesso ti tiro fuori di lì e poi ti spiego tutto, per filo e per segno.
Mezz'ora dopo, io, Thea e i ragazzi eravamo sulla spiaggia in cui si trovavano i nostri bungalow. Un'enorme tavola imbandita, con festoni pirateschi e decori floreali, era stata apparecchiata a un passo dal mare. Bonnie Bree mi strinse la mano esclamando:
grande sequenza d'azione, Geronimo! A nome del team dell'animazione di Sogno Corsaro, ti chiedo un autografo.
Ma... Tilly mi rassicurò.
Tranquillo, capo. Hashtag rilassati più hashtag respira. Va tutto bene. Era solo una delle attività del resort.
Iena chiese:
ho capito bene? Abbiamo partecipato a un'attività per turisti.
Tilly Tilt annuì.
Esatto. Siete stati i protagonisti del collaudo di Sogno Corsaro, un villaggio vacanze pronto ad aprire i battenti qui sull'isola. Ora sì che tutto si spiega,
disse Thea con un sorriso. Io e gli altri ripensammo a tutte le stranezze che avevamo vissuto in quell'assurda avventura. I cartelli, gli spot pubblicitari, lo strano modo di comportarsi dei pirati. Adesso sì che parole come shop e sponsor trovavano un senso.
Ma il messaggio in bottiglia? E il tesoro di Jack Livorat?
Chiesero bene Trappi.
Il tesoro di Jack Livorat è una delle tante esperienze di avventura che il resort proporrà ai suoi clienti.
Continuò Tilly.
E il messaggio in bottiglia, che vi ho fatto trovare ieri sulla spiaggia di Topazia, era il mio asso nella manica per rendere la vostra esperienza più convincente possibile.
C'era però una cosa che ancora mi sfuggiva. Ok, ma perché scegliere noi? Tilly sorrise.
Che domanda, capo! Perché siete una squadra stratopica! E perché chi meglio del direttore del Geronimo Stilton Group poteva lanciare un progetto di successo come questo? Dimmi, non è geniale?
Dovevo ammetterlo. Sì, era proprio geniale. Diedi il 5 a Tilly e poi...
Amici, ora che è tutto svelato, che la festa abbia inizio per davvero!
Esclamò Bonnie Bree facendomi l'occhiolino.
Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Balli di gruppo. Forza, venite qui tutti insieme.
Questa volta sorrisi divertito. Mentre, grazie alla rete wifi del resort, tutte le mie figuracce, con il mio permesso, finivano su Cheesegram e venivano commentate da migliaia di roditori in tutta l'isola dei topi. Mi sentivo davvero felice. Sogno Corsaro meritava proprio di trasformarsi in un successone. Quanto a me, avrei approfittato per lanciarmi nelle danze e godermi un po' di spensierato relax con i roditori che più mi stanno a cuore. E ditemi, cari bocconcini di grana, c'è qualcosa di più importante di questo? Un sommergibile tutto tuo! Idea in più! Cari amici roditori, quante emozioni in questa avventura piratesca! Solcare i mari è davvero emozionante! Volete provare a farlo anche voi? No, tranquilli, non vi sto consigliando di partire. Potete farlo anche a casa o dovunque vogliate, costruendo un sommergibile tutto vostro con materiali di recupero. Ecco cosa dovete fare. Primo, Per prima cosa, raccogliete il materiale che vi serve. Una bottiglietta di plastica, del nastro adesivo di colori diversi, colla, forbici dalla punta arrotondata, un bicchiere di plastica, una cannuccia, due stecchi di legno come quelli dei ghiaccioli. Secondo, rivestite la bottiglia con il nastro adesivo, alternando strisce di diversi colori. Lasciate scoperte solo la parte finale e l'apertura della bottiglia. Terzo, preparate la torretta di avvistamento. Praticate un foro sul fondo del bicchiere di plastica e infilateci la cannuccia a mo' di periscopio. Poi fissate il bicchiere capovolto in mezzo alla bottiglia, come nell'immagine. Quarto, incollate tra loro i due stecchi del gelato in modo da formare una croce e poi incollateli sul tappo della bottiglia. Ecco l'elica del sottomarino. Stratopico, vero? Potete decorare il sottomarino a vostro piacere, per esempio creando e incollando degli oblò. E poi immergetevi nel divertimento! Parola di Stilton, Geronimo Stilton!
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.